Salve a tutti, buonasera. La mia relazione tratta della temperatura vescicale utilizzata come core temperature durante il trattamento di ipotermia terapeutica nei neonati affetti da ischemia encefalopatia ipossicoischemica. È uno studio osservazionale prospettivo. Allora, come sappiamo tutti quanti, questa patologia è una patologia, è un quadro patologico che è relativo all'età perinatale e colpisce circa dall'1 agli 8 nati vivi su 1000. Ha purtroppo un alto rischio di mortalità con il 60% di mortalità e comunque è correlato a delle comorbidità molto importanti. Sappiamo tutti quanti che ormai è stato più volte descritto in letteratura la terapia rescue per limitare i danni di una encefalopatia ipossicoischemica è appunto l'ipotermia terapeutica, che consiste appunto nell'abbassamento della temperatura corporea a 33,5-34,5 gradi centigradi con il fine, con il razionale di andare ad abbassare quello che è il metabolismo cerebrale e quindi andare a prevenire quella che è il danno secondario, la morte cellulare per apoptosi. Questa terapia sappiamo tutti quanti, quelli che lavorano in terapia intensiva, che deve essere obbligatoriamente erogata entro le prime 6 ore di vita, quindi è una terapia tempo dipendente. Quali sono i criteri di inclusione per questa terapia? Il bambino deve essere un late preterm o un bambino a termine, quindi dalle 36 settimane di età gestazionale in su, il peso deve essere superiore al chilo e 8. E ci sono tutta una serie di dati laboratoristici e clinici che ci devono guidare appunto a quella che è la diagnosi di encefalopatia severa. Parliamo innanzitutto di una valutazione neurologica da parte del neonatologo, un inquadramento di quello che è lo stato metabolico attraverso esami laboratoristici come la gas analisi, quindi andando ad inquadrare quello che è il pH e il basina eccesso. E sicuramente l'utilizzo, il monitoraggio della funzione cerebrale con un CFM, comunque con un monitor per la funzione cerebrale. Qual è l'obiettivo di questo studio? Sappiamo tutti quanti, che le raccomandazioni della Società Italiana di Neonatologia, quindi la società di riferimento, consigliano come utilizzo, come sedi per la core temperature, la sede, esofagea o la sede rettale. Agli occhi dei più attenti, però, possiamo notare che in queste raccomandazioni non c'è una forza di questa raccomandazione. Quindi sembra piuttosto una scelta a priori o comunque una zona grigia di quella che è la letteratura che abbiamo noi a disposizione. Quindi l'obiettivo di questo studio è stato andare a dimostrare come la temperatura vescicale, che quotidianamente non è utilizzata nel neonato, sia comunque sovrapponibile e affidabile come quella rettale, che è quella consigliata dalla letteratura. Quindi, qual è stato il metodo? Utilizzando, tra l'altro, è qui in esposizione il macchinario che abbiamo noi, utilizzando l'Arctic Sun, che è un macchinario che immagazzina automaticamente le temperature 1 e 2, quindi in questo caso abbiamo considerato come temperatura principale quella rettale e come temperatura secondaria quella vescicale. Siamo andati a registrare una misurazione della temperatura per ogni minuto del trattamento. Sappiamo che il trattamento dura 72 ore per la fase di raffreddamento, per poi riscaldare il bambino con una velocità di mezzo grado all'ora fino a raggiungere una normotermia. Abbiamo inoltre raccolto quello che è l'output urinario orario. E infine abbiamo messo tutto in analisi con un'analisi statistica chiamata Blend Altman. Quali sono i risultati? Abbiamo preso in esame bambini sottoposti a ipotermia terapeutica dal gennaio 2022 al dicembre 2022, quindi poco meno di un anno. Abbiamo preso come coorte i 6 bambini che abbiamo trattato con ipotermia terapeutica. E abbiamo collezionato 25.527 misurazioni della temperatura rettale e della temperatura vescicale. Che cosa è uscito fuori? È uscito fuori che sostanzialmente c'è una differenza media molto bassa, stiamo parlando dell'ordine del decimo di grado centigrado, quindi 0,118, con una significatività statistica eccellente. Questi risultati riprendono in parte, ampliano, scusatemi, in parte i risultati di uno studio che abbiamo pubblicato precedentemente, il primo case report, quindi abbiamo pubblicato i risultati che abbiamo ottenuto con il primo bambino. Posso dire con un pizzico d'orgoglio che è il primo paper in letteratura che tratta della temperatura vescicale sul neonato sottoposto a terapia a ipotermia terapeutica. Mentre quel moscaio che possiamo vedere è una tabella di dispersione dove appunto si vanno ad inquadrare tutte le valutazioni della temperatura raccolte durante tutti i trattamenti di ipotermia terapeutica. La domanda che ora forse qualcuno di voi si sta ponendo è: ok, ma se noi abbiamo già in letteratura o comunque ci raccomandano l'utilizzo di una temperatura rettale o di una temperatura esofagea, perché siete andati a vedere quella vescicale? Sostanzialmente per dei motivi prettamente infermieristici e assistenziali, e per dei motivi anche di natura clinica. In letteratura, ad esempio, è riportato e descritto che c'è un'alta incidenza di ritenzione urinaria nei neonati sottoposti a somministrazione continua di farmaci oppiacei, posso pensare al Fentanes. Come dicevo, non ci sono evidenze scientifiche correlate al neonato, ma ci sono evidenze dove viene descritto che la temperatura vescicale in realtà è quella che è più vicina, più affidabile alla temperatura dell'arteria polmonare, cioè la core temperature per eccellenza. Ovviamente nessuno di noi si sognerà di andare a posizionare un cateteris van Gans su un neonato che deve fare un'ipotermia terapeutica, però ecco, con i dati presenti in letteratura, come possiamo osservare, questi studi ci consigliano che in realtà la temperatura più affidabile è quella vescicale. Altri studi che non ho riportato qui perché per non allungare la presentazione, ci consigliano o comunque descrivono anche un ritardo delle variazioni da parte della temperatura rettale, e non sottolineano una buonissima correlazione tra quell'esofagia e quella rettale, che ad oggi sono quelle consigliate. Come dicevo, il perché di tutto questo? Sostanzialmente perché il catetere, la sonda esofagea, la sonda rettale attualmente sono immobilizzate, e poi spero ci nascerà un dibattito su questo, sono immobilizzate utilizzando dei cerotti, quindi è molto più alto il rischio di una dislocazione delle sonde. Ovviamente con la temperatura vescicale, andando a cateterizzare il bambino, la stabilizzazione è molto più sicura attraverso appunto il cuffiaggio del palloncino del catetere vescicale. Come dicevo, può esserci una riduzione dei device posizionati sul neonato, perché se abbiamo già la necessità di un monitoraggio, di uno stretto monitoraggio dell'output urinario, non dobbiamo stare a posizionare catetere vescicale piuttosto che una sonda rettale o una sonda esofagea, ma con una sonda vescicale con sensori di temperatura andremo ad ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Come ho detto, i nostri risultati evidenziano una buonissima affidabilità del sito vescicale, e inoltre sappiamo tutti nella pratica quotidiana che questi bambini vengono raffreddati nelle prime 3 ore di vita. Sì, tutti quanti procediamo ad un'irrigazione rettale prima di iniziare il trattamento ipotermico, ma è altrettanto vero che nelle prime 72 ore di vita questo bambino sicuramente emetterà nuovamente meconio. Quindi nel caso del posizionamento di una sonda rettale dovremo andare ad interrompere il trattamento per eseguire una corretta igiene del bambino per poi far ripartire il trattamento. Quindi con l'utilizzo di un catetere vescicale andremo a ridurre quelli che sono appunto i downtime, le interruzioni del trattamento ipotermico. Grazie.